Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
A me piacerebbe domandare adesso. Io sono un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di primavera o di autunno? La mia anima è in primavera o è in autunno? Ognuno si risponde.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di uno spettacolo che andrà in scena proprio giovedì prossimo, tra una settimana, il 31 agosto, ad Anagni, nel corso del Festival del Teatro Medievale Rinascimentale. Ed è l'occasione anche di parlare di un personaggio veramente straordinario, un personaggio pieno di fascino, una donna che è stata indubbiamente un carattere eccezionale del suo tempo. Stiamo parlando di Matilde di Canossa, a cui Alma D'Addario ha dedicato un testo teatrale dal titolo appunto Matilde di Canossa, la legge, il cuore, la fede. E Alma D'Addario è con noi qui in studio, benvenuta.
Grazie.
Dunque, dicevamo uno spettacolo, perché adesso questo testo teatrale di cui parleremo è diventato appunto uno spettacolo per la regia di Consuelo Barilari e l'interpretazione di Alessandra Fallucchi nel ruolo appunto di Matilde e di Edoardo Siravo, che interpreta in realtà più di un ruolo, no? Adesso
sì.
Vedremo un pochino come, intanto proprio come è costruito questo testo. Si tratta di un atto unico dedicato a Matilde. Ma prima di parlare del testo, volevo sapere come l'avevi conosciuta, come era entrata nella tua vita questo personaggio che ti affascinava.
In realtà sono sempre stata interessata a personaggi femminili che nella storia hanno avuto un ruolo particolare, hanno come dire, creato anche delle svolte epocali, e tra le varie, proprio a partire dai primi miti, da personaggi dell'antica Grecia, della romanità, a un certo punto mi sono imbattuta in questo mito del cristianesimo, se vogliamo, Matilde di Canossa, che ho trovato subito estremamente affascinante, perché se consideriamo che è nata nel 1047 e che sin da bambina, grazie anche al padre Bonifacio di Toscana, di cui era la figlia prediletta, diciamo pure, si era subito avvicinata sia alle arti che alla poesia che allo studio delle lingue. A 8 anni conosceva già 4 lingue, e in più anche, ahimè, all'arte della guerra a cui il padre l'aveva un po' iniziata. Come non rimanere colpiti dalla sua storia?
Mm-hmm. La figura del padre è una figura importante, un peso importante nella sua vita, anche in chiave di perdita, perché lei poi rimane orfana di padre quando
sì,
è appunto una bambina,
sì,
poco più che una bambina.
Sì, anche questo è un episodio molto, molto cruciale e cruento. Secondo me si tratta di un personaggio, o di una persona se vogliamo, che in realtà non ha vissuto una vera infanzia, perché intanto viveva in un'epoca di estrema violenza sociale, di crisi, di guerre continue. E poi appunto ha assistito, non volendo, alla morte del padre, ucciso probabilmente a tradimento in un finto incidente di caccia quando lei aveva 8 anni. Questo padre appunto che l'adorava e la portava sempre con sé quando andava a caccia, e diciamo era cresciuta un pochino come un maschiaccio, se vogliamo. Uh-huh. Però ciò non toglie che è stata anche una donna di grandissimo carisma e fascino.
A 18 anni è già una condottiera che vince una
è già una condottiera
guerra.
Perché sì. Affianca lo zio nelle guerre che in quel periodo appunto si succedevano per il primato dell'impero piuttosto che del papato. La sua famiglia, la famiglia di Canossa, dei duchi di Canossa, era comunque da sempre culturalmente, affettivamente schierata dalla parte del papa. E lei sì, a 18 anni racconta Donizone è il suo biografo, è un monaco benedettino del 1100, racconta che lei aveva una tale forza in battaglia che addirittura i condottieri la riconoscevano l'unica erede reale del padre, a scapito anche dei fratelli maschi.
Donizone è appunto uno dei ruoli che interpreta Edoardo Siravo, sì, nello spettacolo, perché il testo mi pare di capire, io non l'ho ancora visto lo spettacolo, ma mi pare di capire che è costruito proprio come una
su
sorta di
piano.
Dialogo, no?
Sulla, sì,
anche con la propria coscienza in qualche modo, no? Di questo biografo che la conosce così bene e che è anche il suo confessore, per cui no? Che ne conosce anche poi all'interno di questa figura così vittoriosa e forte, sicura,
le fragilità,
anche le fragilità.
Sicuramente. Beh, come tutti gli esseri umani, come certo, donna, ovviamente aveva le sue fragilità. Sì, in realtà c'è questa voce a parte, diciamo, come una sorta di narratore che accompagna lo spettatore nelle vicende, e abbiamo ritenuto importante mantenerlo. E quindi il povero Edoardo Siravo, che comunque è talentuosissimo, si cimenta in questi tre ruoli fondamentali, tre figure maschili fondamentali nella vita di Matilde, appunto Donizone, Gregorio VII, il papa con cui ebbe un forte rapporto di amicizia e di grande, grande, grande stima, ed Enrico IV, che era anche imparentato con lei, perché lei era da parte materna, la madre era Beatrice di Lorena, imparentata anche con le famiglie imperiali, e questo sicuramente le creava anche dei conflitti nel momento di scelte diciamo politiche o anche, se vogliamo, anche affettive. Infatti lei era anche molto, molto diplomatica, e questa era una dote che Gregorio VII ammirava molto di lei. Non a caso, quando aveva delle crisi, dei momenti cruciali in cui doveva egli stesso decidere se entrare in guerra o affrontare in un certo modo una fazione piuttosto che un'altra, siamo nel periodo delle guerre tra papato appunto e impero, e si consigliava con questa donna grande, intelligente, lungimirante. E quello che mi ha colpito di lei è che comunque premettiamo che lei nella sua vita privata ebbe una vita abbastanza infelice, probabilmente perché aveva questo carattere un po' dominante e particolarmente autonomo, paradossalmente per quell'epoca, perché insomma stiamo parlando di alto medioevo, e comunque lei ha avuto per esempio due matrimoni infelici e brevi. Il primo con Guelfo il Gobbo, ovviamente un matrimonio combinato dalla madre, che era rimasta vedova, e in questo modo pensava di creare delle alleanze politiche per proteggere il regno che Matilde ebbe in eredità. Non dimentichiamo che era un territorio vastissimo, che andava dalla Lombardia e arrivava fino a quella zona che attualmente dove è Tarquinia. Quindi, e lei ha saputo amministrarlo, pur essendo giovane appunto e donna, con grandi doti sia a livello di amministratrice di territori sia a livello di donna diplomatica che manteneva, proteggeva i confini, e non solo, fu anche lungimirante e probabilmente la prima fautrice di una sorta di welfare. Infatti i suoi sudditi la adoravano, perché era sempre vicina a chi aveva bisogno, ai più deboli, ai più poveri, e alle donne rimaste vedove, che in quel periodo dovevano essere tante, essendo tante le guerre. certo.
Certo. L'episodio però forse più noto della vicenda storica di Matilde di Canossa è la richiesta di perdono da parte di Enrico IV, che appunto va a Canossa. Che cosa era successo esattamente? Tanto che è diventata poi un'espressione,
sì.
No? Andare a Canossa
infatti, assolutamente. E, dunque, in quel periodo c'era questa lotta per le investiture, per cui la religione diventava un po' uno scudo, una scusa per acquisire potere, e l'imperatore nominava spesso dei vescovi, non perché questi vescovi fossero portati a fare una scelta religiosa, ovviamente perché erano dei principi che poi alla fine facevano gli interessi dell'impero. A quel punto Gregorio VII, che era il papa di quel periodo, è una grandissima personalità, un grande innovatore delle leggi ecclesiastiche, per arginare questo fenomeno promulgò il Dictatus Papae, dove stabiliva e ufficializzava delle regole precise, e in particolare il fatto che la Chiesa aveva il predominio assoluto su tutti gli altri poteri temporali. Quindi di conseguenza dispiacere al Papa in qualche modo voleva dire andare incontro a volte a delle scomuniche. Cos'era la scomunica? La scomunica in pratica era una sorta di, volendolo spiegare in parole povere, di esclusione dalla comunità politico-sociale del tempo, che poteva cadere sulla testa anche di un grande, di un capo, di un re o di un imperatore, e automaticamente comportava la possibilità della disobbedienza da parte dei vassalli e di tutti gli alleati e dei sudditi. Quindi l'imperatore in questo modo, con la scomunica papale, perdeva un grande potere. Avendo questo contrasto con Enrico IV, che aveva appunto riunito i suoi fedeli a Worms per fare delle contromosse, il Papa appunto promulgò la scomunica e lo mise nei guai, ovviamente, per cui Enrico IV, terrorizzato dal fatto che i sudditi potessero rivoltarsi, cosa fece? Si rivolse alla cugina Matilde, che in quel periodo stava a Canossa con Papa Gregorio VII, per discutere delle appunto azioni politiche che susseguivano il Dictatus Papae, e la supplicò di intercedere per avere il perdono. E si narra che lui addirittura, ora questo non è vero, per impietosire il Papa, che si mostrava un pochino freddo a proposito, si mise scalzo e seminudo in mezzo alla neve, si trascinò per impietosirlo e ottenne...
E rimase fuori dalla porta per un po'.
Rimase dalla porta per un po', sicuramente sì, però indubbiamente Matilde ha un grande peso nell'aver convinto Gregorio VII a revocare la scomunica.
Matilde vive tra l'altro a lungo per quell'epoca, no? È una donna che vive oltre i 60 anni e le viene anche concesso un privilegio, concesso a pochissime donne, quella di essere poi sepolta proprio nella basilica di San Pietro.
Sì, c'è una statua bellissima del Bernini che non tutti conoscono. E appunto questa statua sta proprio all'ingresso di San Pietro e lei sì, mi sembra ci siano due donne, ora non voglio sbagliare,
c'è Cristina
di Svezia
e forse ancora cioè, un'altra che adesso mi
comunque diciamo la prima è stata proprio Matilde come ringraziamento, perché indubbiamente ha fatto molto per la Chiesa. Non dimentichiamo che lasciò tutti i suoi territori in eredità al Papa.
Uh-huh. E, più specificamente rispetto allo spettacolo, no? Dicevamo di questo dialogo tra due personaggi, anche se appunto l'attore interpreta poi non soltanto il monaco Donizone, ma anche il frate Donizone di Canossa, ma anche la figura di Enrico e la figura del Papa, appunto,
sì,
di Gregorio
VII.
E come hai scelto questi interpreti, Alessandra Fallucchi e Edoardo Stiaro?
Devo dire che non è la prima volta che lavoro con loro. E, mi sono trovata casualmente così all'inizio a incontrarli, ho visto degli spettacoli teatrali, mi sono piaciuti moltissimo, quindi poi li ho avvicinati, da cosa nasce cosa, ho proposto dei miei testi e ho cominciato a collaborare, in particolare con Edoardo, con cui mi lega un'amicizia quasi trentennale, diciamo. Mi sento vecchia comunque. No, è nata una bella amicizia, devo dire. Lui tra l'altro ha avuto un buon peso nella mia crescita come drammaturga, perché gli sottoponevo i miei testi e lui mi faceva spesso delle critiche anche un po' dure, però lo ringrazio tantissimo, perché le prime volte che si scrive, indubbiamente quando si scrive a tavolino è una cosa, quando ci si confronta con un attore giustamente entrano, non so, le parole di troppo, o piuttosto che le rime sbagliate, eccetera. Quindi penso che sia fondamentale. Non a caso Shakespeare, Molière lavoravano dentro le compagnie, affiancando gli attori.
Sì, sì, sì. E la regia è affidata a Consuelo Barilari. E sì, con lei come hai instaurato appunto un rapporto? Immagino che sia sempre un po', sì, complicato dall'una e dall'altra parte, sia per un autore affidare il proprio testo, sì, a qualcuno che poi dovrà ovviamente creare una chiave di lettura, sì, sì, quindi no, passare attraverso un altro filtro artistico, sì, anche per un regista lavorare su un testo,
sì, sì,
con un autore,
con un autore che non sia, esatto. Infatti io mi ricordo una volta feci uno spettacolo con Walter Manfrey, appunto, che faceva la regia, e un giorno urlò: fuori gli autori da questa stanza dove si facevano le prove. No, dunque, anche con Consuelo l'incontro è stato abbastanza casuale, perché lei venne a sapere che mi interessavo appunto di scrittura su personaggi femminili, e Consuelo è la direttrice del Festival dell'Eccellenza al Femminile di Genova, che è un bel festival dove vengono affrontate chiaramente determinate tematiche, autrici donne, rivalutate autrici storiche che magari non hanno avuto il rilievo giusto nei secoli e varie cose. E lei venne a sapere che io appunto avevo scritto questo testo su Matilde di Canossa e mi propose di farne la regia. Io ho accettato perché non ho velleità registiche, quindi mi metto umilmente da parte, sperando ovviamente di incontrare il regista giusto, certo, che non, certo, stravolga troppo. Però insomma penso che ognuno debba fare quello che sente più affine.
Ovviamente. Il testo viene presentato nell'ambito di un festival importante, il Festival di Anagni. E vuoi parlarmi un attimo anche di questa cornice nella quale lo spettacolo viene presentato?
Sì, mi sembra che sia alla, non so se alla 14ª edizione, non voglio sbagliare. Uh-huh. Dunque, la direzione è di Giacomo Zito, che devo dire è un grande organizzatore, e con lungimiranza ogni anno presenta delle tematiche precise, e penso che il fatto di organizzare questo festival in una città come Anagni sia molto importante, perché abbiamo delle città così storicamente pregne proprio di atmosfere, dove quasi, ecco, la cosa bella di questi luoghi è che a volte non c'è bisogno di un teatro canonico, perché sono esse stesse un sito teatrale. Sono talmente belle che si può recitare in un chiostro piuttosto che in una piazza, e lì sta insomma i gestori e gli organizzatori realizzare al meglio questo tipo di cose.
Certo.
Si fa vivere il teatro, penso che sia importante, e questa manifestazione lo dimostra: far vivere i luoghi artistici e archeologici di cui siamo ricchi.
In questo caso Matilde di Canossa, La legge, il cuore e la fede, sarà in piazza Innocenzo III, appunto, ad Anagni, lo ricordiamo, alle 21 di giovedì prossimo, il 31 di agosto.
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Vi aspetto.
Grazie allora ad Alma D'Addario di essere stata con noi.
Grazie.
Alma D'Addario è l'autrice, lo ricordiamo, di questo testo.
Grazie.
C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Bisognerebbe tradurre se stessi, trovare un buon editore, per poi tagliare un po' i discorsi che col tempo sono solo rumore. Da un po' di tempo preferisco andare a letto presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. Stare bene come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente, senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. C'è come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo ai piccoli dettagli di una bellissima giornata, come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa sta allungando la mia ombra, che si allunga e si riposa. È da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno e la notte a volte esco. Adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso, con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Da un po' di tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco.
Una bellissima ragazza di Ornella Vanoni, una bellissima canzone con la quale chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Orizzonti Cristiani.